Le 7.15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Nuove assunzioni e 150 euro in più al mese. Oggi a Milano scioperano i lavoratori dell'ATM, protesta indetta dal sindacato Alcobas. Tram e metro potrebbero non essere garantiti tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18. Ore di coda a Malpensa per i viaggiatori extraeuropei, le proteste via social stanno facendo il giro del mondo, manca personale, addetto ai controlli di sicurezza, denunciano i sindacati. 46 associazioni comasche scrivono al sindaco rapinese, lavoriamo insieme per il bene della città, ma lui sembra tirare dritto e per questa mattina ha ordinato il taglio dei ciliegi, contestato dai cittadini. Il meteo questa mattina è con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Buongiorno a tutti, la giornata di oggi vedrà cieli molto nuvolosi sulla pianura padana e lungo la fascia prealpina, con possibilità a tratti di qualche goccia di pioggia e fiocchi oltre i 1300 metri. Le temperature minime in pianura da 3 a 5 gradi, mentre le massime da 5 a 7 gradi. Sulle Alpi schiarite irregolare.
Tornano a scioperare i lavoratori di ATM, è stato indetto per oggi dal sindacato Alcobas uno sciopero per l'azienda del trasporto pubblico locale di Milano. Bus, tram e metropolitane potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. La mobilitazione coinvolgerà anche i dipendenti della società NET, parte del gruppo ATM che gestisce il servizio nell'area nord-est della provincia di Milano. Per questo i sindacati hanno organizzato due presidi, uno in mattinata a Milano e uno al pomeriggio a Monza. Sulle ragioni della mobilitazione sentiamo Luigi Battipaglia del sindacato di base Alcobas.
Assunzione vere e non annunci. Chiediamo un salario dignitoso per tutti i lavoratori ATM, soprattutto perché tanti giovani arrivano in ATM però dopo pochi mesi vanno via. Un salario adeguato al costo della vita, perché i contratti nazionali e aziendali non producono questo, anzi il contrario. In ATM chiediamo almeno un aumento minimo di 150 euro netti al mese a livello aziendale, perché l'azienda ha bilancio positivi, lo sappiamo, ed è sempre in crescita. Un'ultima cosa, riduzione dei carichi di lavoro, perché i turni sono sempre più insostenibili, inadeguati al tenore lavorativo. E un'altra cosa, la salute, l'igiene e la sicurezza non possono essere fonti di risparmio. In primavera ci sarà le gare d'appalto in ATM e non sappiamo ancora nulla di quello che è stato deciso. Noi chiediamo un ATM pubblica con affidamento in house e siamo contrari alla privatizzazione. L'accordo per l'Olimpiadi ha creato l'opposto di quello che noi chiediamo, cioè l'ennesimo salvagente lanciato alla direzione aziendale. Si attaccano i diritti sui permessi per l'assistenza ai familiari a chi ha la 104. Un lavoratore che ha la 104 che si assenta durante il periodo olimpionico non prende quel premietto che è stato concordato e questo è inaccettabile. Faremo due presidi, uno in Viale Sarca e un altro a Monza, alla NET, che è una società del gruppo ATM, dove produce bilanci del più 156%, più di 4 milioni di euro di utili e dove i lavoratori sono trattati a pesci in faccia, fatemelo dire, con turni pesantissimi, con una media orale più alta e dove i capo uffici fanno il bello e il cattivo tempo con i lavoratori.
Oggi si riunisce il Consiglio regionale, tra i provvedimenti in discussione la revisione della legge che disciplina il settore dei trasporti, uno dei settori che da tempo crea numerosi disagi a chi viaggia nella nostra regione. Sentiamo Simone Negri, consigliere regionale del PD e membro della Commissione Trasporti.
Una legge che aveva tra le sue finalità l'integrazione ferro-gomma, cioè tra i servizi ferroviari e i servizi degli autobus, doveva arrivare al biglietto unico regionale e disciplinava che gli affidamenti avvenissero tutti attraverso delle gare, delle procedure aperte. Sono tutti punti su cui questa legge è completamente mancata e ha creato ulteriori problemi, tra cui un'eccessiva frammentazione dei servizi di trasporto pubblico, servizio ferroviario con i servizi autobus sostanzialmente non si parlano e una disomogeneità a livello regionale nell'accesso a quello che dovrebbe essere un diritto di tutti, cioè il diritto di potersi muovere liberamente sfruttando il trasporto pubblico. Il problema è che la riscrittura della legge presenta diverse asperità e non affronta quelli che sono i temi strutturali, non affronta la debolezza anche in termini di organici delle agenzie di bacino, che sono le entità su cui si appoggia il sistema del trasporto pubblico locale, non scalfisce minimamente, non tocca minimamente l'organizzazione del servizio ferroviario regionale, che invece lo vediamo anche da questo inizio di anno ha serissimi problemi, e non si pone neanche l'obiettivo di cercare di intravedere cosa può avvenire nel futuro.
Ore di coda a Malpensa per i viaggiatori extraeuropei che atterrano allo scalo varesino, la causa la scarsità di personale di pubblica sicurezza addetta al controllo dei passaporti. Una situazione che va avanti da tempo e che rischia di peggiorare nelle prossime settimane con l'inizio delle Olimpiadi, che porteranno un flusso di viaggiatori molto più massiccio.
La politica aveva promesso di intervenire, ma Milano Malpensa resta molto problematica la situazione della fase di controllo dei passaporti all'arrivo, con momenti in cui si creano code anche di ore. Un disagio emerso in modo evidente a ridosso dell'estate scorsa. Alla base c'è soprattutto la scarsità di personale della polizia di frontiera, assegnata al principale scalo milanese, quello su cui si concentra la stragrande maggioranza dei voli intercontinentali. A dicembre la politica aveva promesso di intervenire con l'invio di altri agenti entro il prossimo gennaio, così si era detto al termine di un incontro tra Regione Lombardia e il Ministero degli Interni. Degli agenti in più promessi dal sottosegretario Molteni però finora non c'è traccia, a Malpensa come anche a Orio al Serio e Linate. Certo, il mese di gennaio deve ancora finire e si può sempre sperare che i nuovi agenti arrivino entro il 31 alla vigilia delle Olimpiadi invernali. Malpensa sarà infatti principale accesso dall'estero per il pubblico, ma anche per atleti e delegazioni. Da Malpensa, Roberto Morandi.
Una mano tesa, un tentativo di dialogo per chiedere al sindaco di Como, Alessandro Rapinese, di provare a lavorare insieme per il bene della città. E quella che 46 associazioni con una lettera hanno scritto al primo cittadino comasco dopo questi anni di profonde divisioni.
A Como prende forma un'altra iniziativa civica che prova a ricucire i fili tra istituzioni e comunità. 46 organizzazioni in realtà del territorio, attive negli ambiti sociale, culturale, educativo, sportivo e ambientale, hanno deciso di prendere parola insieme per denunciare la crescente distanza tra chi governa la città e chi la vive ogni giorno. Un intervento collettivo che nasce da mesi di conflitti e decisioni calate dall'alto, dalla gestione del verde urbano alle scuole, dai servizi alla partecipazione democratica. Vicende diverse, ma legate da un filo comune, l'assenza di ascolto e di confronto con la cittadinanza. Il riferimento simbolico resta il caso dei 46 ciliegi di via 20 settembre, diventati l'emblema di una città amministrata come se il dissenso fosse un intralcio e non una risorsa. Non quindi una protesta fine a se stessa o un manifesto contro qualcuno, ma un appello politico nel senso più pieno del termine. Riconoscere che una città funziona solo se chi amministra accetta il confronto e se la cittadinanza non viene relegata al ruolo di spettatrice. Altrimenti ogni scelta rischia di diventare imposizione e ogni conflitto una frattura permanente. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Scarcerato Heydil Nuri, arrestato a Bergamo per omicidio volontario di Hassan Matrid, 43enne egiziano, trovato morto sulla statale di Taleggio il 6 gennaio. L'autopsia ha stabilito che il racconto dell'indagato è compatibile con le ferite, caduta accidentale durante lavoro in casa, non colpo inferto. Per uccidere l'uomo ha avuto paura e ha nascosto il cadavere. Il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Non è stato omicidio volontario ma un incidente e il presunto colpevole l'altro ieri ha lasciato il carcere. È stata l'autopsia a chiarire che Hassan Matrid, il 43enne egiziano trovato morto il 5 gennaio sulla statale di Taleggio in Bergamasca, non è stato colpito volutamente alla testa. La ferita sul capo aveva suggerito un'uccisione e agli arresti era finito Heydil Nuri, 53enne tunisino residente a Verdellino, individuato dopo i controlli di tabulati telefonici e filmati di videosorveglianza. È stato lui a scaricare il corpo senza vita sulla strada quasi 20 ore dopo la morte e a 60 km dalla sua abitazione, dove la vittima era stata vista entrare la mattina di domenica 4 gennaio. L'indagato aveva raccontato di una caduta accidentale dal sottotetto di casa, dove Matrid, richiedente asilo e saltuariamente muratore, stava installando un lucernario, una caduta letale. Poi il panico e la decisione di nascondere il cadavere, anche per evitare di vedersi contestare i lavori in nero e senza sicurezze. Ho avuto paura anche per la mia famiglia, ha detto Nuri all'uscita del carcere, aggiungendo: mi dispiace, era mio amico. Verosimilmente cercava di allontanare da sé qualsiasi responsabilità penale, ha detto il giudice. Ora, come imputazione, si ipotizza l'occultamento di cadavere. Intanto Nuri è tornato dalla famiglia, moglie e tre figlie, ospiti dell'oratorio di Verdellino da quando la casa è sotto sequestro.
Da oggi tutto il centro di Roma sarà zona 30 all'ora, una scelta a favore della sicurezza stradale, una scelta che in parte è stata fatta anche a Milano, dove la cerchia dei bastioni è quasi tutta col limite di velocità a 30 km orari, ma che secondo Francesca Cucchiara dei Verdi non sta dando i risultati sperati.
Tutta l'area dentro la cerchia dei bastioni di fatto è zona 30. Il problema, diciamo, la remora è più che altro che non c'è stato, diciamo, un avanzamento davvero consistente da quando abbiamo approvato l'ordine del giorno sulla città 30, ma sono tutti interventi che vanno un po' a sporto, un po' a pezzettini, e soprattutto non c'è stata una campagna importante di comunicazione come c'è stata invece su Bologna, e quello invece sarebbe stato importante intanto per rivendicare anche e spiegare l'importanza di questa misura, e poi spiegare quanto sia importante lavorare sulla velocità, che di fatto è la prima causa di morte sulla strada. Al di là di quello che facciamo dal punto di vista proprio infrastrutturale, normativo, è importante lavorare anche sulla comunicazione, sulla sensibilizzazione, perché è anche una questione culturale.
Le 7:26 minuti è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.